ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Tredicesima puntata.
Kröge, che non aveva assistito alla scena scandalosa all'HK, non era poi così disposto a esaudire il desiderio di Höfken di licenziare in tronco il giovane attore. La signora von Herzfeld e Hendrik unirono le loro capacità di persuasione per dissolvere i suoi dubbi legali, politici e umani. Il direttore scuoteva la preoccupata testa da gatto, crucciava la fronte, camminava avanti e indietro nervoso nel suo ufficio e brontolava. Può anche essere che abbiate ragione, lo ammetto, la condotta intollerabile del ragazzo. Ma se anche fosse, mi ripugna sbattere in 4 e 48 per strada una persona priva di mezzi e malata. Henrik e Hedda montarono in collera. Quell'atteggiamento indeciso, incline al compromesso, mostrava una maledetta somiglianza con il modo vile e fiacco con cui il governo della Repubblica di Weimar si comportava davanti allo svergognato terrore nazista. Dobbiamo dimostrare a quella plebaglia assassina che non può permettersi di tutto. Hendrik batté col pugno sul tavolo. Kröge era già quasi convinto dalle argomentazioni dei suoi due principali collaboratori quando, con stupore di tutti i presenti, Miklas trovò ancora un sostenitore. Era Otto Ulrichs, che si fece improvvisamente annunciare e pregò di poter prendere parte alla discussione. «Vi prego, non fatelo», esclamò con passione. «Mi sembra che il ragazzo venga già punito a sufficienza se non lo si ingaggia la stagione prossima. Il giovane stupido non ha sicuramente riflettuto su quello che ha detto ieri sera. A ognuno di noi possono saltare i nervi». «Sono stupito», disse Hendrik e lanciò attraverso il monocolo un'occhiata punitiva all'amico Otto. «Sono molto stupito di sentire te, proprio te, parlare in tal modo». Ulrichs fece un gesto spazientito. «Va bene», disse, «lasciamo da parte le considerazioni umane. Ammetto che il povero ragazzo mi fa pena con la sua tosse e le sue occhiaie, ma per motivi d'ordine privato non interverrei in suo favore. Sono piuttosto, come sempre, considerazioni politiche a determinare il mio atteggiamento. Non bisogna creare dei martiri. Sarebbe, tenuto conto dell'attuale situazione politica, del tutto sbagliato». Hendrik si alzò. «Scusami se ti interrompo», disse con agghiacciante cortesia, «ma mi sembra inutile proseguire queste discussioni teoriche, certamente interessanti. La situazione è semplice. Dovete scegliere fra me e il signor Hans Miklas. Se lui resta in questo teatro, me ne andrò io». Lo disse con una semplicità solenne, che non concedeva alcun dubbio sull'inesorabile serietà delle sue parole. Il busto proteso in avanti, appoggiato sul tavolo con quelle mani ostentate, teneva gli occhi abbassati, come se la sua modestia intendesse evitare di influenzare la decisione dei presenti con la forza irresistibile dello sguardo. Alle terribili parole di Hendrik c'era stato un brivido generale. Kröge si morse le labbra. La signora von Herzfeld non poté trattenersi dal mettersi la mano sul cuore che batteva spasmodicamente. Il direttore Schmitz era livido. Provava una nausea fisica al pensiero che ora il Künstler Theater potesse perdere anche Höfgen, l'insostituibile, dopo aver perduto la sensazionale Nicoletta von Niebuhr. «Non dica scempiaggini», mormorò il grasso uomo asciugandosi il sudore della fronte, e con la sua voce sorprendentemente dolce e gradevole aggiunse: «Stia tranquillo, il giovane salta». Miklas saltò. Kröge era riuscito a ottenere a stento, grazie al premuroso appoggio di Ulrichs, che venissero versati 2 mesi di paga all'attore licenziato. Nessuno seppe dove Miklas se ne andò. Neppure la povera Efoy lo vide più. Lui non aveva più messo piede al Künstler Theater dopo il penoso incidente. Si era ritirato pieno di rancore, era sparito. Miklas, vittima della sua infantile ostinazione e della sua tanto ardente quanto poco meditata convinzione, se n'era andato. Hendrik Höfgen aveva liquidato l'indesiderato, aveva eliminato il ribelle dalla sua strada, aveva ottenuto un trionfo completo. Tutti i membri del Künstler Theater lo ammiravano più che mai, dalla Motz a Böck. Gli aiutanti di scena comunisti, nel loro locale preferito, lodarono il suo atteggiamento energico. Il portiere Knur mostrò una sinistra espressione di cattivo augurio, ma non si azzardò ad aprir bocca e nascose la sua croce uncinata più accuratamente che mai, sotto il risvolto della giacca. Quando però Höfgen faceva il suo ingresso in teatro, dalla penombra della portineria lo bersagliavano cupe occhiate in cui si poteva leggere: «Aspetta un po', maledetto bolscevico della cultura, facciamo ancora in tempo a metterti ai lavori forzati. Il nostro Führer e Redentore è per strada. Il giorno del suo grande arrivo si avvicina». Hendrik fremeva, irrigidiva il volto in una maschera impassibile e procedeva oltre, senza salutare. Nessuno poteva contestare la sua posizione preeminente. Dominava l'HK in ufficio, sulla scena. Il suo compenso fu aumentato a 1500 marchi. Hendrik non si dava più la pena di abbattersi come una bufera nell'ufficio del direttore Schmitz e battagliare a lungo per ottenere quel che voleva. Ora lo otteneva con poche e decise battute. Kröge e la Herzfeld li trattava più o meno come subalterni. Non sembrava assolutamente degnare di uno sguardo la piccola Siebert, mentre al tono familiare riservato a Otto Ulrichs si mescolava un accento di protezione quasi sprezzante. Gli rimaneva una sola persona, ancora da convincere, guadagnarsi, sedurre fra quante lo circondavano. La diffidenza con cui Barbara guardava Hendrik si era ulteriormente approfondita dopo la faccenda di Miklas. Höfgen però non sopportava a lungo andare che accanto a lui ci fosse qualcuno che non lo ammirasse totalmente e non credesse incondizionatamente in lui. Il distacco fra lui e Barbara si era approfondito durante l'inverno. Ora Hendrik prendeva un nuovo slancio per superarlo. Era solo la vanità a spingerlo nuovamente a un simile dispiegamento di forze, o era un altro sentimento che lo incitava a esercitare la propria seduzione su Barbara? L'aveva chiamata il suo angelo buono, ma il suo angelo buono si era trasformato nella sua cattiva coscienza. Il biasimo silenzioso di Barbara gettava un'ombra sul suo trionfo. L'ombra doveva essere cancellata perché lui potesse goderlo indisturbato, quel trionfo. Hendrik prese a corteggiare Barbara quasi con lo stesso zelo che aveva dimostrato nelle prime settimane della loro relazione. Non si lasciò più andare in sua presenza. Per lei aveva anzi nuovamente pronti degli scherzi e dei discorsi significativi. Perché lo vedesse nei momenti in cui dispiegava più intensamente le proprie forze e la sua abbagliante efficacia, la invitò più spesso a venire in teatro durante le grandi prove. «Mi puoi sicuramente dare dei consigli preziosi», diceva con voce lamentosa per la modestia e abbassava le palpebre su uno sguardo scintillante. Quando Hendrik diresse la prima prova di un'operetta di Offenbach in un suo nuovo adattamento, Barbara entrò in silenzio nella sala. In silenzio si sedette nell'ultima fila della platea buia. Sul palcoscenico le girl agitavano le gambe e cantavano il ritornello di una canzone. Davanti al loro irreprensibile allineamento danzava la piccola Siebert nei panni di amore, con certe ridicole allucce sulle spalle nude, arco e frecce appese attorno al collo e un nasino truccato di rosso in mezzo al volto pallido, grazioso e intimidito. «Che razza di maschera sgraziata le ha affibbiato Hendrik», pensò Barbara. Un amore malinconico, e provò nel buio del suo nascondiglio qualcosa di simile ha una commossa simpatia per la povera Angelica che saltellava e traballava laggiù. In quel momento forse Barbara si rese conto che l'espressione lamentosa e inquieta di Angelica era originata da Hendrik. Öfgen, eretto con fare tirannico e con le braccia allargate, si trovava nella parte destra della scena e dominava tutto. Batteva il piede al ritmo dell'orchestra, il volto pallido rapiva per l'espressione di estrema determinazione.
«Basta! Basta! Basta!»
tuonava. E mentre l'orchestra smetteva improvvisamente di suonare, Barbara si spaventò quasi quanto le ragazze del coro, che si bloccarono disorientate come la piccola Angelica, amore con il nasino gelato, che lottava contro le lacrime. Il regista invece era piantato nel mezzo del palcoscenico.
«Avete piombo nelle gambe!»
gridò le girl, che abbassarono il capo con tristezza, come fiori su cui spiri un gelido vento.
«Non dovete danzare una marcia funebre, ma Offenbach!»
Fece un cenno con autorità all'orchestra e quando quella ricominciò a suonare, danzò lui stesso. Allora ci si dimenticò di trovarsi davanti a un signore quasi calvo, con un abito grigio e un po' liso, che svergognata ed eccitante metamorfosi in pieno pomeriggio. Non sembrava Dioniso, dio dell'ebbrezza, mentre slanciava e dimenava le membra? Barbara lo osservò non senza emozione. Poco fa Hendrik Öfgen era ancora il generale in campo, piantato, inesorabile, irritato, orgoglioso, davanti alle truppe, le ragazze del coro. Improvvisamente si era sfrenato in un delirio da baccante. Sul suo volto correvano delle contrazioni. Gli occhi, simili a gioielli, si rovesciavano fino al bianco per l'estasi e dalle labbra spalancate provenivano rauchi accenni di voluttà. Del resto, danzava meravigliosamente. Le ragazze del coro guardavano rispettosamente il loro regista, che vorticava con grande tecnica. La principessa Tebab sarebbe stata orgogliosa di lui. «Come ci riesce?» pensò Barbara. «E cosa prova ora? Sente qualcosa? Mostra alle sue girls come si devono agitare le gambe. Queste sono le sue estasi». In quell'istante Hendrik interruppe l'esercizio frenetico. Un giovane impiegato del teatro aveva attraversato cautamente la platea ed era salito sul palcoscenico. Toccò lievemente le spalle del regista incantato e mormorò: «Che il signor Öfgen mi scusi per il disturbo, il direttore Schmitz la prega di dare la sua approvazione a questa bozza di locandina per la prima dell'operetta che deve essere mandata subito in stampa». Hendrik fece un cenno per interrompere la musica. Si rilassò e incastrò il monocolo nell'occhiaia prediletta. Nessuno avrebbe detto che l'uomo che controllava quel pezzo di carta con l'occhio critico fosse lo stesso che appena 2 minuti prima aveva agitato le sue membra in una trance dionisiaca. Accartocciò il pezzo di carta nella mano ed esclamò con voce rabbiosa e stridente:
«Questa robaccia va rifatta un'altra volta! Ma è inaudito, il mio nome lo si scrive ancora sbagliato! Possibile che neppure in questo teatro si riesca a ottenere che il mio nome venga scritto correttamente? No, mi chiamo Hendrik!» Dicendo questo gettò per terra il pezzo di carta. «Mi chiamo Hendrik! Mettetevelo in testa una volta per tutte! Hendrik Öfgen!»
Il giovane impiegato chinò la testa e mormorò qualcosa a proposito di un nuovo compositore la cui ignoranza aveva provocato l'imperdonabile errore. Dal gruppo delle girl si udì un risolino smorzato che aveva un suono argentino, come se parecchi campanellini venissero scossi con cautela. Hendrik si raddrizzò e azzittì il tintinnio delicato con un'occhiata spaventosa. Hendrik Öfgen soffriva quando all'HK leggeva i giornali di Berlino. Il cuore gli si contraeva, gli doleva per l'invidia e la gelosia. Trionfale successo della Martin, nuovo allestimento dell'Amleto al Teatro di Stato, sensazionale prima letteraria al Schiffbauerdamm. E lui se ne stava in provincia. La capitale faceva a meno di lui. Le società cinematografiche, i grandi teatri non avevano bisogno di lui. Lui non lo si chiamava. Il suo nome era sconosciuto a Berlino. Se per una volta veniva citato dal corrispondente hamburghese di un giornale di Berlino, allora il suo nome era sicuramente sbagliato. Si è messo in evidenza nel ruolo del pericoloso intrigante il signor Heinrich Oepfgen. Il signor Heinrich Oepfgen. Gli crollava la testa. La brama di gloria, della vera grande gloria nella capitale, lo consumava come un dolore fisico. Heinrich si comprimeva la guancia come avesse mal di denti. Essere il primo ad Amburgo, bella roba. Si lamentò con la signora von Herzfeld, che si era premurosamente informata delle cause di quel suo cattivo aspetto e ora cercava di calmarlo con astute adulazioni. Essere il beniamino di un pubblico di provincia, tante grazie, preferisco ricominciare da capo a Berlino, piuttosto che continuare a lasciarmi coinvolgere in queste sciocchezze provinciali. La signora von Herzfeld si spaventò. Non vorrà mica andarsene veramente, Heinrich? E spalancò implorante i dolci occhi bruno dorati, mentre uno spasmo correva sull'ampia superficie del suo viso flaccido e morbidamente incipriato. «È ancora tutto da decidere!» Heinrich lanciò uno sguardo severo al di là della signora von Herzfeld e si strinse snervato nelle spalle. «Come prima cosa reciterò a Vienna!» Lo disse con noncuranza, come menzionando un fatto che Hedda avrebbe dovuto conoscere già da tempo. In realtà, lei sospettava tanto poco che Heinrich volesse recitare a Vienna quanto chiunque altro al teatro, Kröge, Ulrichs o la stessa Barbara. «Mi ha chiamato il professore», disse pulendosi il monocolo con il fazzoletto di seta. «Una parte molto carina, veramente volevo rifiutare per via della stagione cattiva. Chi è già a Vienna adesso in giugno? Ma infine mi sono deciso ad accettare. Non si sa mai che conseguenze possa avere recitare per il professore. Del resto, la Martin sarà la mia partner», aggiunse, aggiustandosi di nuovo il monocolo davanti all'occhio. Il professore era quel regista e direttore di teatro di fama leggendaria e di enorme reputazione internazionale che imperava su vari teatri a Berlino e a Vienna. La sua segretaria aveva realmente offerto all'attore Oepfgen una parte di media importanza nella farsa in stile vecchio viennese che il professore voleva allestire nei mesi estivi con Dora Martin in uno degli stabili di Vienna. Questo invito non era però affatto arrivato da sé o per caso. Oepfgen aveva invece trovato un protettore e più precisamente il drammaturgo Theophil Marder. Costui, a dire il vero, ce l'aveva con il professore come con il resto del mondo. Il famoso regista dimostrava però all'autore satirico, di cui aveva già rappresentato con successo considerevole alcune opere, una benevolenza mista di ironia e di rispetto. Accadeva di tanto in tanto che Marder raccomandasse alle direzioni dei teatri, in tono eccitato e minaccioso, una giovane signora che gli stava a cuore. Quasi mai però succedeva che si adoperasse per un uomo. Per questo le parole di raccomandazione che trovò per Oepfgen non mancarono di fare la loro impressione sul professore, sebbene contenessero anche qualche frecciata nei suoi stessi riguardi. «Di teatro lei capisce quasi altrettanto poco che di letteratura», aveva scritto Theophil all'onnipotente. «Io le profetizzo che lei finirà la sua carriera come direttore di un circo di pulci in Argentina. Pensi a me allora, signor dottore. Tuttavia, la favolosa felicità che mi appresto a vivere con la giovane donna che mi è totalmente sottomessa rende dolce il mio animo, persino nei suoi confronti. Anche se lei da anni boicotta per viltà e stupidità le mie opere geniali. Lei sa che in questi tempi pietosi solo a me è rimasto lo sguardo infallibile per la vera qualità artistica. La mia magnanimità si propone di arricchire la misera compagnia del suo, come si dice, malmesso stabilimento di piacere, di una personalità a cui non si può misconoscere un carattere di originalità. L'attore Heinrich Oepfgen si è mostrato degno ad Amburgo della mia commedia classica Knorke. Senza dubbio il signor Oepfgen vale più di tutti i suoi commedianti, col che certo non si dice molto. Il professore rise. Poi per qualche minuto si fece pensieroso. Giocherellò con la lingua contro le guance. Infine suonò un campanello e ordinò alla sua segretaria di mettersi in contatto con Oepfgen. «Si può anche provare», disse il professore lentamente e con voce nasale. Heinrich non confessò a nessuno, neppure a Barbara, Di dovere a Theophil, la lusinghiera offerta del professore. Nessuno si immaginava che fosse in rapporti con il marito di Nicoletta. Hendrik trattava la faccenda del suo impegno a Vienna, da lui disposto e preparato tanto energicamente e astutamente, con annoiata noncuranza. «Devo sbrigarmi ad andare a Vienna a recitare per il professore», spiegava di sfuggita. Ostentava un sorriso da carogna e si ordinava un vestito estivo dal miglior sarto, visto che aveva già tanti debiti, con la signora consolessa Mönckeberg, con papà Hansemann, con il negozio di articoli coloniali e con quello dei vini, 400 marchi in più o in meno, non contavano più nulla. Alla sua partenza improvvisa, Hendrik lasciò nella brava città di Amburgo, dove il suo fascino gli aveva conquistato tanti cuori, più di un viso costernato. Forse più costernato ancora delle signore Siebert e Herzfeld era il direttore Schmitz, poiché Höfgen si era rifiutato, con una serie di civettuole scuse d'ogni genere, di prolungare il contratto con il Künstler Theater per la stagione successiva. Il volto roseo di Schmitz si fece giallognolo e mostrò improvvisamente spesse borse sotto gli occhi, mentre Hendrik, tanto crudele quanto vanesio, ripeteva con ostentazione: «Io non posso legarmi, papà Schmitz. Legarmi mi dà la nausea. I miei nervi non lo sopportano. Forse ritorno, forse no. Non lo so neppure io. Papà Schmitz, io devo essere libero. Cerchi di capirlo, per favore». Hendrik partì per Vienna. Barbara, intanto, andò da suo padre e dalla generalessa nei loro possedimenti. A Höfgen era riuscito di fare della separazione dalla giovane moglie una scena bella e piena d'effetto. «Ci rivedremo in autunno, mia cara», disse, e assunse una posizione che esprimeva al tempo stesso fierezza e umiltà, a capo chino davanti a Barbara. «Ci rivedremo e allora forse sarò già un altro, diverso da oggi. Io devo affermarmi, devo. E tu sai, cara, a causa di chi io voglio avere successo». La sua voce, i cui accenti erano ora trionfali, ora lamentosi, si spense. Hendrik piegò il suo volto pallido, commosso, sulla bruna mano di Barbara. Questa scena era stata solo una commedia o conteneva anche qualcosa di sincero? Barbara se lo domandava durante le cavalcate mattutine o di pomeriggio nel giardino, quando il libro si rivelava troppo pesante e le cadeva sulle ginocchia. Dove cominciava la falsità in quell'uomo e dove finiva? Questo meditava Barbara e ne parlava con suo padre, con la generalessa, con l'intelligente e devoto amico Sebastian. «Mi pare di conoscerlo», diceva Sebastian. «Mente sempre e non mente mai. La sua falsità è una sincerità. Suona complicato, ma è più che semplice. Crede a tutto e non crede a nulla. È un attore. Ma la tua relazione con lui non è ancora finita. Tu ci pensi ancora. Tu devi rimanere con lui, Barbara». Il pubblico viennese era entusiasta di Dora Martin, che nella famosa farsa si presentava alternativamente in scena come tenera ragazza e garzone calzolaio. Seduceva con gli enigmatici occhi infantili spalancati, con gli accenti della voce capace di tubare o di arrocchirsi, prolungava capricciosamente le vocali, incassava la testa fra le spalle e si muoveva in modo da apparire al tempo stesso incantevolmente eterea e impacciata. In parte simile a un ossuto tredicenne, in parte a un elfo amabilmente timido, saltava e aleggiava, si librava e bighellonava sulla scena. Il suo successo fu tale che nessun altro poteva emergere al suo fianco. Le critiche dei giornali, lunghi inni al suo genio, citavano solo di sfuggita i suoi partner. Hendrik, però, che doveva impersonare un cavaliere grottescamente vanitoso, fu addirittura attaccato. Gli si rimproveravano esagerazioni e affettazioni.
«Ha fatto fiasco, mio caro», tubava la Martin, sventolandogli malignamente sotto il naso i ritagli dei giornali. «È un vero insuccesso. E quel che è peggio, lei viene chiamato dappertutto Henrik, il che la fa particolarmente arrabbiare. Mi dispiace tanto». Cercava di assumere un'espressione addolorata, ma i suoi begli occhi sorridevano sotto la fronte alta, aggrottata in un simulacro di serietà. «Mi dispiace tanto, veramente. Lei però è proprio penoso in quella parte», aggiunse quasi con tenerezza. «È troppo nervoso. Si agita sulla scena come un arlecchino. Mi dispiace spaventosamente. Naturalmente, sono lo stesso convinta che lei ha un enorme talento. Ah, dirò al professore che deve farla recitare a Berlino».
Già il giorno successivo, Öfgen fu fatto chiamare dal professore. Il grand'uomo lo osservò con gli occhi ravvicinati, assorti e acuti, giocherellò con la lingua contro le guance, fece grandi passi attraverso la stanza con le braccia incrociate dietro la schiena e mise un paio di suoni nasali che volevano all'incirca significare «Allora, ecco dunque questo Öfgen», e disse infine, stando ritto davanti alla sua scrivania con il capo abbassato in posa napoleonica: «Lei ha degli amici, signor Öfgen. Alcune persone che capiscono qualcosa di teatro hanno attirato la mia attenzione su di lei. Questo Marder, per esempio». E qui fece una breve risata nasale. «Sì, questo Marder», ripeté, già tornato serio, per aggiungere poi, con le sopracciglia rispettosamente sollevate: «Anche il suo signor suocero, il consigliere, mi ha parlato di lei quando recentemente l'ho incontrato presso il ministro della cultura. E ora anche Dora Martin». Il professore sprofondò nuovamente nel silenzio, che per alcuni minuti interruppe solo qua e là con un suono nasale. Öfgen si faceva alternativamente ora rosso, ora pallido. Il sorriso sul suo volto si contrasse. Lo sguardo freddo e riflessivo, al tempo stesso penetrante e impenetrabile, di quel signore grasso e tozzo non era facile da sostenere. Hendrik si rese improvvisamente conto perché il professore, che era capace di osservare con tanta intensità, venisse chiamato dai suoi ammiratori il mago. Infine fu Öfgen a interrompere l'esame penosamente muto, osservando con la sua voce carezzevolmente cantilenante: «Nella vita non sono nulla di speciale, signor professore, ma sulla scena». E qui si alzò, allargò inaspettatamente le braccia e fece scintillare la voce con accento metallico: «Sulla scena posso apparire molto comico». Accompagnò queste parole con un sorriso da carogna. Non senza solennità aggiunse: «Per questa mia capacità di trasformazione, mio suocero ha trovato una volta definizioni assai belle». Alla citazione del vecchio Bruckner, il professore gli fece cenno di moderarsi. «Non si aspetti troppo», disse con serietà, continuando a esaminare Hendrik con gli occhi. «Non è un grande ingaggio quello che voglio offrirle. Nella parte che lei recita qui non appare affatto comico, ma piuttosto penoso». Hendrik ebbe uno spasmo. Il professore gli sorrise amichevolmente. «Piuttosto penoso», ripeté crudelmente. «Ma questo non fa nulla, si può provare lo stesso. Per quel che riguarda la paga...» Qui il sorriso del professore divenne quasi monellesco e la lingua giocherellò nella sua bocca con particolare fervore. «Probabilmente lei era abituata ad Amburgo ad un reddito piuttosto considerevole e da noi si dovrà accontentare di meno per i primi tempi. È esigente?» Il professore si informò con un tono tale che pareva lo facesse solo per interesse teorico. Hendrik si affrettò ad assicurare: «Il denaro non ha per me alcuna importanza, veramente». Lo disse nel modo più convincente perché vide che il professore faceva una smorfia di scetticismo. «Non sono viziato. Tutto quello di cui ho bisogno è una camicia pulita e una bottiglia d'acqua di Colonia sul comodino». Il professore rise ancora una volta, brevemente. Poi disse: «Dei dettagli può parlare con Katz, lo istruirò io». L'udienza era conclusa. Höfgen venne congedato con un cenno della mano. «Saluti il suo signor suocero da parte mia», disse il professore, riprendendo a camminare, le mani incrociate dietro la schiena, piccolo e tozzo, in posa napoleonica, sullo spesso tappeto della sua camera. Il signor Katz era il segretario generale del professore, dirigeva tutta l'amministrazione dei teatri del maestro, parlava con la sua stessa voce nasale e, come quello, giocherellava con la lingua contro le guance. Il colloquio tra lui e l'attore Höfgen ebbe luogo nel corso dello stesso giorno. Hendrik accettò senza esitazioni un contratto che al direttore Schmitz avrebbe tirato in testa perché era effettivamente miserabile. 700 marchi di paga mensile, da cui andavano ancora detratte le tasse e senza garanzia di avere assegnate determinate parti. Doveva svendersi in questo modo? Sì, lo doveva, perché voleva andare a Berlino e a Berlino era sconosciuto. Ricominciare tutto da capo non era facile e bisognava aver sopportazione, bisognava fare sacrifici se si voleva assolutamente arrivare in alto. Hendrik inviò un gran mazzo di rose gialle a Dora Martin. Ai bei fiori che aveva fatto pagare al portiere dell'hotel, accompagnò un biglietto su cui scrisse a caratteri grandi, pateticamente spigolosi, la parola «Grazie». Contemporaneamente stese una lettera per i direttori Schmitz e Kröge. Secco e coinciso, comunicava ai due uomini, a cui doveva tanto, che era spiacente di non poter rinnovare il contratto con il Künstler Theater perché il professore gli aveva fatto una splendida offerta. Mentre infilava la lettera nella busta, si immaginò per alcuni secondi i volti addolorati in quell'ufficio di Amburgo. Al pensiero dello sguardo umido di lacrime della signora von Herzfeld, non poté fare a meno di ridacchiare. Si recò in teatro in uno stato d'animo piuttosto vivace. Si fece annunciare nel camerino di Dora Martin, ma la cameriera gli fece capire che con la padrona c'era già il professore. «Le ho fatto dunque questo favore eccezionale», disse il professore e osservò pensieroso le spalle di Dora Martin, la cui magrezza era coperta dall'accappatoio. «Questo ragazzo è ingaggiato, questo come si chiama?»
«Höfgen», rise la Martin. «Hendrik Höfgen. Incontrerà ancora questo nome, mio caro».
Il professore si strinse altezzoso nelle spalle, giocherellò con la lingua contro le guance e emise qualche sbuffo nasale. «Non mi piace», disse infine. «Un commediante. E da quando in qua lei ha qualcosa contro i commedianti?» La Martin mise in mostra i denti, sorridendo. «Ho qualcosa solo contro i cattivi commedianti». Il professore appariva irritato. «Contro i commedianti di provincia», disse con rabbia. La Martin era diventata improvvisamente seria. Il suo sguardo si era incupito sotto la fronte alta.
«Mi interessa», disse sottovoce. «È completamente privo di coscienza». Sorrise, tenera. «Un uomo assolutamente malvagio». Si allungò quasi con voluttà, lasciando ricadere sulla nuca il capo infantile e giudizioso. «Potremmo andare incontro a sorprese con lui», disse con entusiasmo rivolta al soffitto.
Qualche attimo dopo si tirò su e spinse il professore con vibranti colpetti verso la porta.
«E ora!» esclamò ridendo. «Fuori, presto, esca! Devo mettere la parrucca!»
Il professore, già sospinto fino all'uscita, domandò ancora: «Non la posso dunque guardare? Neppure quando si mette la parrucca? Neppure questo?» E i suoi occhi si fecero avidi.
No, escluso!»
La Martin si scosse per la paura. «Neppure discuterne! L'accappatoio potrebbe scivolarmi dalle spalle!» E si avvolse ancora più stretta nel panno colorato. La voce del professore risuonò rotta nel rimpianto. «Peccato!» Mentre il famoso stregone, che quasi tutte le donne della sua cerchia annoiavano per la troppo solerte compiacenza, abbandonava il camerino, aveva la sensazione che non appena l'avesse lasciata, Dora Martin si sarebbe trasformata dietro alle sue spalle in una sirena, in un coboldo o in qualche altra creatura così strana che nessuno ne avrebbe conosciuto neppure il nome. La raffinata e singolare castità della grande attrice dava tanto da pensare al professore che, sulle prime, neppure riconobbe il giovanotto in costume che davanti a lui levava, sorridendo, il cappello piumato. Solo in un secondo tempo gli venne in mente che era stato questo Öfgen a salutarlo con una simile civetteria devota.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.